di 3 in 3 come il nostro Abbas.
Ma
no, era un altro che alzava la mano prima.
No,
va bene, voi tre, via.
Allora, cerco di essere breve. E a me piace moltissimo l'impostazione di vedere la politica come vocazione e non come professione, il che è forse un'utopia, non è ciò che si realizza nel vissuto di questi giorni. Veniamo a qualcosa di tentare di proporre qualcosa. Uno, se Degas, pardon, Dossetti ha fatto la grande invenzione lì il 6 settembre del 46, con il discorso sull'antifascismo come il sentire dei costituenti, ora come ora, nel casino del 4 dicembre, scusate l'espressione, su che cosa porre una rifondazione dello Stato italiano? Secondo, perché tutti, da sinistra, destra e centro, hanno accettato supinamente lo smantellamento del welfare?
Del
welfare.
Beh, andrei chiusa.
Io mi stavo interrogando, per dire la verità, questa mattina sulla possibile eredità appunto del deposito, del pensiero, delle riflessioni di Dossetti, proprio in un circolo che a lui è dedicato. Su questo tema io ho sentito Rigoni, Giovanni Bianchi, anche tu Salvatore, portare qualche cosa all'attenzione della sala di questa mattina. Però secondo me la condizione socio-politico, socio-economica dell'Italia, ma anche del resto del mondo, e la condizione dei partiti, cioè la condizione degli strumenti della rappresentanza, è veramente molto cambiata rispetto al periodo storico in cui Dossetti ha esercitato la sua politica e al periodo storico in cui l'Italia si è ricostruita anche attraverso, per esempio, l'azione di De Gasperi. Tra quel contesto lì, tra quella forma partito lì, tra quelle forme di partito lì e il contesto attuale, c'è una mutazione, secondo me, antropologica, un abisso, cioè è cambiato il mondo a 360 gradi. E questo che cosa vuol dire? Che era già difficile ab origine, diciamo, trovare elementi di una possibile eredità del pensiero dossettiano, alla qualità, secondo me, diventa quasi una condizione quasi impossibile, per due motivi. Allora, il primo è non tanto, secondo me, a causa dei fenomeni globalizzativi, ma a causa dei fenomeni di un capitalismo che ormai è pervasivo e maturo, del quale è figlia poi la globalizzazione. Balboni stamattina ci citava dell'evento del cambiamento in Costituzione, dell'articolo che riguarda, tra virgolette, l'ho detto così perché non mi ricordo bene la notazione specifica, il pareggio di bilancio avvenuto a maggioranza bulgara in Italia, no? E che ha tutta una serie di ricadute poi sulla vita dei cittadini italiani. Ebbene, quella roba lì c'era stata sollecitata dall'Europa all'epoca. Come ci sollecita l'Europa, attraverso per esempio le parole di Moscovici, ma anche attraverso i fatti concreti, per esempio, di un endorsement di Obama rispetto alla riforma renziana, della quale noi dovremmo poi votare il referendum conseguente a inizio di dicembre. Ebbene, a me questo modus operandi mi induce a pensare che dietro non ci sia esattamente un pensiero politico, ma che ci sia il dominio del capitalismo maturo, tant'è che hanno legittimità di espressione su questi temi gli ambasciatori americani, per esempio J.P. Morgan. La mia domanda è: cosa avrebbe detto Don Giuseppe Dossetti su questa partita. È chiaro che la storia non si può fare né con il sé né con il ma, se noi dobbiamo trovare dell'eredità, dell'eredità del pensiero dossettiano, le dobbiamo trovare in questo contesto. Chiudo solo con una notazione sulla forma partito, che come è stato detto non esiste più. Probabilmente ha ragione Salvatore, il Partito Democratico, il Dossetti era troppo in anticipo e il Partito Democratico è arrivato troppo tardi. Secondo me forse è arrivato un po' tardi e anche un po' male, diciamo, no? Perché probabilmente si poteva osare fare qualche cosa di più. La forma partito non c'è perché non c'è un pensiero, una cultura politica all'interno del partito. Una volta si leggevano su un libro, su un orizzonte programmatico, adesso si leggono su che cosa? Sulle primarie, sulla riforma costituzionale in un momento e in un altro momento sul Jobs Act. Cioè, mi sembra che l'orizzonte, il punto di vista rispetto al quale guardare il mondo, non sarà forse più necessario il libro, ma un punto di vista, una cultura politica sia ancora necessario. C'è ancora spazio per una cultura politica, per un'eredità di Dossetti all'interno di questa cultura, in questo contesto attuale.
Bene, Lorenzo.
A me pare, nella sua biografia di De Gasperi, che spesso a proposito di Dossetti e dei dossettiani è estremamente ingenerosa, Piero Craveri però riconosce che Cronache Sociali è stato forse una delle pochissime riviste italiane che avesse una dimensione internazionale di attento studio della realtà internazionale nei primissimi anni del dopoguerra. E questo riconoscimento a una persona che è palesemente ostile dal punto di vista ideologico mi sembra che sia interessante, perché fa capire come effettivamente tutto l'orizzonte politico del dossettismo sia inquadrato in una dimensione di carattere internazionale. Arrivò, mi ricordo, in un articolo di molti anni dopo su appunti di cultura e politica, eccetera, noi partiamo sempre dall'analisi sulla dimensione internazionale. Ora, questa analisi oltretutto era anche confortata dall'idea che ci poteva essere un campo politico di riferimento sovranazionale a cui riferirsi. Per i comunisti era evidente, c'era il campo progressista alla cui testa c'era Stalin, grande capo del proletariato internazionale. Per i cattolici democratici c'era ovviamente il riferimento alla Chiesa, perché questo è fuori discussione, ma c'era anche l'idea di una sorta di dimensione di carattere riformista che prescindeva per certi versi anche dall'appartenenza rispetto a partiti democratico-cristiani, perché è sicuro che i rapporti fra Mounier, quando viene in Italia, e i dossettiani non sono esattamente coincidenti, perché Mounier si collocava oltre la prospettiva democratico-cristiana, ma è un fuori discussione che al gruppo di Esprit, quelli di Cronache Sociali, hanno più di un addentellato. E lo stesso per l'attenzione nei confronti dell'abulismo britannico, penso essenzialmente per la forza vena religiosa che in esso era presente e per il fatto che facesse riferimento ad un marxismo molto all'acqua di rose, molto antidogmatico. Sotto questo profilo è chiaro che nel momento in cui noi vogliamo ricostruire un pensiero politico, lo possiamo ricostruire solo in una prospettiva di carattere internazionale. Alla fine, nel momento in cui la globalizzazione ha significato l'ingresso delle vicende internazionali all'interno delle scelte che un tempo sarebbero state tipiche della sovranità di un paese, il problema è o cercare di governarle e di dare loro una forma giuridica accettabile, oppure quello di rifiutarle puramente e semplicemente, perché a me sembra che il discrimine politico in questo momento cade esattamente qui. Cioè, esiste in Europa, ma esiste anche negli Stati Uniti, basta vedere la campagna elettorale come si sta configurando, un pensiero che pensa di poter dire: noi congeliamo la dimensione, rigettiamo la dimensione della globalizzazione perché danneggia i nostri lavoratori, perché fa venire qui delle persone indesiderabili dal resto del mondo, perché danneggia la nostra sovranità. Questa in Francia poi è una specie di dogma intoccabile, dove si fondono gollismo, giacobinismo e altre cose ancora. E un pensiero che invece dice: noi accettiamo la globalizzazione perché è un fenomeno inarrestabile, cerchiamo di governarlo e di dargli una dimensione di carattere giuridico che contemperi la sovranità con le esigenze della globalizzazione. Ecco, io credo che se noi abbiamo ancora un senso come pensiero politico cattolico-democratico, dico così perché non c'è un'espressione migliore probabilmente, però è un campo molto diviso oltretutto al suo interno, lo è nella misura in cui noi ci schieriamo nella prima posizione, perché la seconda, lo si voglia o no, è una posizione in cui noi possiamo avere tutte le buone intenzioni nel dire noi rifiutiamo questa logica della globalizzazione, ma di fatto il mestolo in mano ce l'ha sempre qualcun altro, ce l'ha Marine Le Pen, ce l'ha Orbán, ce l'ha Trump, da noi ce l'hanno Grillo e Salvini. Non è un fenomeno che possa essere reinterpretabile in una prospettiva democratica, perché è un fenomeno nazionalista e xenofobo. E comunque è un fenomeno in cui le parole d'ordine di sinistra, se vogliamo chiamarle così, che poi sono parole d'ordine populiste, di fatto nascondono una logica estremamente chiusa in se stessa. Ecco, io credo che se noi vogliamo reinterpretare Dossetti oggi, lo possiamo fare nel momento in cui noi mettiamo le nostre riflessioni politiche in questa dimensione di carattere internazionale. Forse mi è sfuggito qualche aspetto, non c'è mai stata da parte di Dossetti una riflessione specifica, ad esempio, su che cosa significasse la Comunità Europea, mentre invece da questo punto di vista De Gasperi ha avuto delle intuizioni molto importanti. Però sicuramente da parte sua c'era anche una riflessione su che cosa significasse il discorso delle limitazioni di sovranità, visto che oltretutto si trovano all'interno dei principi fondamentali della nostra Costituzione. Lui aveva sicuramente contribuito alla stesura anche di quel capitolo, credo che appunto forse oggi una riflessione debba essere giocata in questi termini: che com'è democraticamente accettabile una limitazione di sovranità e come sono controllabili sotto un profilo democratico queste prospettive. Perché nel momento in cui, ad esempio, noi sentiamo Orbán che quando va a fare la commemorazione del 60° anniversario rivolta ungherese paragona l'Unione Sovietica all'Unione Europea, dimenticando che nessuno aveva costretto gli ungheresi ad entrare 20 anni fa nell'Unione Europea, mentre invece sotto il giogo sovietico c'erano finiti per imposizione, allora questo significa che c'è uno scivolamento semantico, che un organismo che ha tutti i suoi difetti ma che rimane sempre regolato da un principio democratico può essere tranquillamente paragonato ad uno Stato dittatoriale. E questo tipo di linguaggio lo si ritrova pari pari sulle labbra di Salvini, sulle labbra della Le Pen, sulle labbra di quegli sciagurati che hanno provocato la Brexit. Se tutto questo sta, è evidente che il nostro pensiero politico si deve ricostruire in funzione di un supporto nei confronti della logica della globalizzazione che passi attraverso delle forme giuridiche accettabili e democraticamente controllate per quanto possibile, sapendo che una parte della nostra sovranità, che è bene più preziosa di uno Stato, come insegnano tutti i grandi maestri della filosofia del diritto e della dottrina dello Stato, può essere in qualche modo ceduta ad un organismo superiore. In fondo, credo che anche il discorso sulle riforme costituzionali, sul referendum e le ragioni per cui alcuni intervengono nel nostro dibattito costituzionale dipenda anche da questo, dal fatto che comunque noi non siamo un'isola e ci collochiamo all'interno di una realtà un po' più complessa. Quindi è questo aspetto, secondo me, che andrebbe sottolineato e su cui dovremmo far evolvere il nostro pensiero politico.
Voglio notare il passaggio che le interferenze degli Stati Uniti in Italia sono
Oggi è un supporto come invito, negli anni 50-60 era un ricamo, quindi ma quando veniamo, cioè.
Non dico.